Buonasera, benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato al Banco Calvino, grande conoscitore dell'ebreo italiano e dei volumi che spaziano dalla storia delle crociate a quella della caccia del trevi, passando per molti lavori dedicati ai rapporti tra Occidente e Islam, e all'intreccio tra i destini europei e del vicino Oriente legato alle fede delle donne monoteiste. Tra i suoi libri ricordiamo Pensare e Tentarismo, Storia, Mito, Menzogna, Cristiani perseguitati e persecutori. La società medievale, Gerusalemme e il Turco a Vienna, che abbiamo presentato in questa sede il 26 novembre 2012. Calvino in questo libro si è prodotto un letterario corto e gustoso. Con noi anche Zeppero Giuffoletti, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Firenze e autore di numerosi saggi di storia italiana dall'Ottocento al Novecento, tra i quali ricordiamo La città nostra, Siena dal risorgimento all'unità, 2011, La città capitale Firenze, prima, durante e dopo, 2014. Fabio Picchi è uno dei più celebri chef e gourmet italiani. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo I 10 comandamenti per non far peccato in cucina, del 2009. Il segreto della mezzaluna con il recettario delle sette stelle, 2011. Soffrivo per te le mie frittate e poi il racconto delle sette ricette della mia famiglia, 2012. Ostriche rosse per Napoleone, 2013. Nello scrivere questo libro, Calvino sembra divertirsi a giocare con il lettore, fatta salva la serietà della documentazione e dei riferimenti. Se l'ambientazione storica è perfettamente fedele, infatti, il singolo evento da lui narrato non è realmente accaduto, ma rientra piuttosto nel verosimile e quanto potrebbe essere significato, ma di cui non c'è traccia nei libri di storia. Alla fine del capitolo viene spiegato quali elementi sono reali e dove inizia invece l'invenzione narrativa, con tanto di riferimento alle fonti bibliografiche che l'hanno ispirata all'autore. A chiusura dell'episodio, infine, il dotto professore, amante del Medioevo quanto della buona tavola, inserisce due o tre ricette in tema con l'evento narrato. La rivelazione dell'identità del personaggio storico avviene, in molti casi, a racconto già avviato o quasi concluso, sorprendendo il lettore e gettando una luce completamente nuova su quanto appena letto. A spezzare il ritmo, tre intermezzi, costruiti come brevi saggi sull'onda della ricerca gastronomica, che illustrano le implicazioni sociali di tre, tra alimenti e bevande, molto importanti nella società italiana ed europea degli ultimi secoli, ovvero il caffè, le castagne e il tartufo. Il primo, cioè il caffè, fu, sì, a suo parere, la bevanda per eccellenza di pensatori e rivoluzionari, e la sua diffusione fu così radicale da dare il nome anche ai locali dove veniva smerciato e consumato, e persino alla rivista progressista che Pietro Verri fondò nella Milano Sbulgica di fine Settecento. E poi la castagna, il pane delle masse contadine che abitavano le regioni montuose d'Italia. Intere generazioni si sono assamate con la farina di questo frutto. Un bel saggio che evoca un'epoca ormai tramontata, fatta di abitudini, parche e fatiche quotidiane. Infine, il tartufo, cibo certamente non popolare, ma comunque diffuso sulle tavole nobili e alto borghesi, apprezzato sino dall'epoca romana.
Però adesso ci devo
perfetto. Io Non so se questa è una domanda o un'affermazione.
Senz'altro è una condivisione. Fino dalle primissime pagine, come ormai ci insegna la fisica quantistica, ho sentito nuovamente nelle dovute differenze tra me e Franco, qualcosa che vibra all'unisono. E poi a pagina 40, comincio subito così, perdonatemi, sono soltanto due righe, scatta. Vi, senza dubbio un buon marsala secco, vino che gli italiani hanno il torto e la vergogna di aver sempre sottovalutato. E di getto ho dovuto scrivere, lo scrivo sui libri, piego le... Non sono arrivato ancora a scattare le pagine, ma ogni tanto mi verrebbe voglia. Sì, sì, ovvio, assolutamente. Li riempio di roba. Se avessi dei santini, e purtroppo non riesco più a trovarli da un po' di tempo a questa parte, ma ci inscriveremo in quei santini, in alcune pagine. Comunque, dopo questa sentenza, senza dubbio, ve la rileggo, tante volte non l'aveste digerita, senza dubbio un buon marsala secco, vino che gli italiani hanno il torto e la vergogna di aver sempre sottovalutato. Io ho beccato il solito conformismo italiano, perché è drammatico, eh? Tu, che sei uno storico ed è il peggiore dei tuoi difetti, per quanto mi riguarda, per me è il peggiore dei tuoi difetti, che ti abbono perché da storico quale sei non riesci a domare la tua naturale predisposizione, cioè se lui fosse stato un uomo libero dagli accademismi, io ne sono certo, lui sarebbe tuffato da antropologo dentro le giungle metropolitane, nelle giungle vere, nei deserti, nelle montagne, per assaggiare la vita, cioè poi sostanzialmente per assaggiare il pianeta, perché sarei d'accordo con me, oggi se uno non ha la consapevolezza che mentre si mangia un'insalata si mangia o si dovrebbe mangiare un pezzo del pianeta, vabbè, siamo persi. È giusto che ci capiti quel che ci capita, ma nella banalità dei nasi storti che dal ristoratore mi è toccato vedere in 35 anni di professione davanti a vuole un buon marsala, no, cioè come se fosse, no? I nomi devono essere stranieri, devono essere francesi, devono essere spagnoli, ma quando poi ripondiamo in casa nostra ci affligge questo male oscuro del temere quel che siamo come il peggiore dei nemici, per cui ne prendo subito snobbistica distanza con l'atteggiamento classico, no? Tipico degli atteggiamenti snob, del naso. Ed è drammatico ritrovare queste prime due righe. Mi ha subito fatto leggere il libro in una maniera totalmente diversa. Però non vorrei dirlo subito, vorrei dirlo alla fine. Siamo d'accordo? Ecco la domanda.
Ma sì, io non lo so, perché io e Fabio per tanti motivi, infiniti motivi, l'amore comune per Santa Croce, anche se io sono di San Celiano, eccetera, poi ci troviamo continuamente all'unisono, anche se in teoria dovremmo essere persone che lo siamo, poi non fa gli antipodi. Beh, dunque, Fabio non si può, evidentemente, al di là dell'ammirazione, l'amicizia, la simpatia, non si può non amare se non altro perché ha come sorella la più bella donna del mondo. E questo però, chi non conosce sua sorella, chi non l'ha conosciuta alcuni anni or sono, ora probabilmente, beh, insomma, o sono nel cantone, il tempo passa per tutti, ma comunque se la ricorda perfettamente, al di là di quello.
È una confessione che mi sta facendo ora.
No, sì, era quella.
Mi hai detto che tuttora mia sorella, pur portandosi 5 anni sulle spalle più di me, è assolutamente ancora una bellissima.
Sì, ma è un fatto indistruttibile. No, al di là di quello io...
È indistruttibile questa
gliela va. Al di là di quello io devo dire che alcuni anni lo sono, perché fra tutti i miei peccati ne ho molteplici, altro è il fatto storico, poi almeno avessi fatto bene. Però lui ha ragione, in realtà io non sono uno storico mediocre come può sembrare, sono proprio un antropologo mancato. che è un'altra cosa, come se un giornalista mancato, per esempio. Ma questo perché? Perché essendo un ragazzino parvenu così, e quando andavo bene a scuola mi dissero iscriviti a lettere, ero bravo, ho trovato dei buoni maestri, perché insomma fare l'università a Firenze negli anni 60 significava che ti mandavano a scuola tranquillamente da gente che si chiamavano Cantimori, Garen, Sestan, Longhi, il greco te lo insegnava Setti, il latino te lo insegnava Ronconi, storia dell'arte appunto il grande Roberto Longhi, voglio dire, insomma, bisognava essere veramente stupidi per non o fare lo studente in maniera distratta, minando un pochino un pezzetto di carta che poi ti permetteva di andare a scuola media, nella scuola media al liceo a insegnare, perché allora dopo 5 anni di duro lavoro, perché era duro, 4 in teoria, poi diventava sempre 5, e il posto lo trovavi, insomma. E fino da allora, subito all'indomani della mia laurea, poi diventare assistente, abbastanza presto, professore ci ho messo il più tempo, perché i miei colleghi mi hanno fatto fare un po' di gavetta, avevano ragione, insomma, avevano notato questa mancanza di serietà, di fondo, di competenza, forse di vocazione storica, però intanto io facevo altre cose. E mi capitò molti anni fa di fare una tremenda sviolinata al Fabio Picchi, e poi lui non ne serve nemmeno nulla, forse, perché io non glielo mandai il libro, facendo una piccola guida della Toscana. Fece un piacere a Sergio Giunti, dico un piacere perché fu una cosa quasi gratuita, e dovendo far dire qualcosa anche sulla gastronomia, dissi, è meglio mandare il lettore dai competenti, anche se poi i competenti, andando da Fabio, ci restano spesso malissimo, perché intanto li redarguisce se osano chiedergli la pasta asciutta, almeno non abbiamo cambiato l'idea, ma mi pare di no.
Ma i locali sono aumentati.
Ecco, i locali sì. Poi ormai lo sanno, quindi non osano più. E poi, insomma, la grottar di ciglia, la cosa, quando gli chiedi qualcosa che non va, se poi ti permetti di dire che, insomma, ma no, il polpettone no, è una cosa banale, un polpettone non è mai una cosa banale. Quindi io ho imparato moltissimo a Fabio, come ho imparato molto le cose di Zeffiro, non a caso poi sono qui tutti e due, perché Zeffiro si occupava di cucina, e si occupava di cucina da Agnatino, insomma, quando vigeva ancora nell'università il principio del basso materiale corporeo, di cui non si doveva parlare, perché in fondo, no? anche il neoliberismo di sinistra era piuttosto fedele al principio greco, per cui esistono i grandi sensi, che sono la vista e l'udito, e poi c'erano i bassi, l'olfatto, il gusto, il tatto, per carità, quando mai, insomma, no, nelle città greche, romane, si nascondevano i mercati, tutte le suburre, lo street food e tutto il resto, e quindi no. Io non posso dire di avere passione per la cucina, veramente, perché è una passione da frustrato, essendo tendente a ingrassare, io devo fare degli sforzi eroici per restare grasso, perché altrimenti diventerei il signor di Mongolfieri, no? E di conseguenza, insomma, però mi concedo evidentemente degli strappi, ma questo mi ha un po' sempre impedito di avvicinarmi sul serio alla storia e alla civiltà del cibo, finché mi si sono abbassate le esistenze, e anche qui Fabio, ci siamo messi un attimo fa e basta, la battuta sull'antropologo eccetera, sono lungi dall'averla suggerita io, ma devo ammettere, anzi confessare, e poi taccio, anzi prego i miei interlocutori non farmi più parlare, che sì, vabbè, ma non per far sentire parlare a me, che è stata un po' la mia rivoluzione copernicana, l'essere andato a Parigi, alle Côte des Hautes Études, l'essermi anche un po' troppo infranciosato, soprattutto per i gusti italiani, ma poi eccessivamente restai prigioniero della nouvelle histoire, di di Le Goff, di Braudel, essendo un allievo, no, che non era un granché, sono diventato evidentemente un allievo che li seguiva un po' rapiti, e allora lì ho imparato anche il problema delle strutture del gusto, perché io avevo la fortuna alle cose sottoscritte alla fine degli anni 70, quando per la prima volta varcai la soglia che avevo già varcato da studente, ma come docente, di trovarmi con Jean-Louis Franfrain. Ora, Jean-Louis Franfrain, probabilmente molti di voi non lo conoscono, che mi dico subito che non è un peccato, nemmeno, non solo contare, nemmeno veniale, però vi siete tolti una gioia della vita, perché leggere i libri di Jean-Louis Franfrain veramente è, anche lui è uno storico, ma non si direbbe come, non so, come Norbert Elias, come Piero Camporesi, però era anche uno storico. Però come Camporesi, Flandrin era soprattutto uno studioso delle strutture del gusto, proprio a livello antropologico, e da lui ho imparato tante cose. Poi il mio collega medievista Massimo Montanari me ne ha insegnate altre, quindi noi abbiamo tutta una cultura dello studio del cibo a riguardo. È cultura storica? Non lo so, sento, come è tutto. Tutto è storia, ecco. Se per cultura storica si intende la cultura intruppata in scuole, eccetera, allora no, in fondo è un'altra cosa. Quelli che si occupano di queste cose sono tutti dei marginali. Probabilmente questo libro nasce dalla voglia di dire delle cose che come studioso di storia non potrei mai dire, ecco. Non potrei mai parlare di certi autori e di certi eventi, come ne ho parlato in questo libro, anche quando sono abbastanza sicuro che le cose sono andate in un modo simile o vicino a quelle che io racconto. Quindi è un tentativo di mediare fra i miei sogni, le mie frustrazioni, un pochino le mie fantasie e anche la voglia di ricostruire il passato con una consapevolezza, e questa francamente ce l'ho, dello storico, e l'ho mutuata dagli storici di gran razza. Gli storici mediocri no, gli storici mediocri sono convinti di poter veramente arrivare alla verità. I grandi storici sanno tutti che in fondo il vero storico, cioè il vero e sostantivo storico è l'aggettivo, la verità degli storici è sempre molto lontana e molto diversa rispetto alla verità obiettiva. Il problema è che la verità obiettiva non la conosce nessuno. I credenti fra noi, io sono tale, ritengono che la conosca Dio. Fabio per esempio è ateo, però con Dio ci parla, e quindi la prossima volta che ci parlerà, come c'è scritto nella Fame e Paradiso, la prossima volta che ci parlerà gli potrà anche chiedere se gli storici qualche volta ci abbiano mai azzeccato a ricostruire qualcosa, quasi sicuramente Dio gli risponderà di no.
Ora io come mi devo presentare, come cantare, non ho capito. No, è che mi tocca fare inevitabilmente una persona seria, perché in tre e saremmo troppi, no, a raccontare cose così trasversali e così... No, diamo un pochino anche a voi l'idea di che cos'è questo libro, che è stata peraltro già data, quindi io potrei anche volare un pochettino, no? Però direi due cose vanno dette. La prima è che non credevo proprio che fosse possibile scrivere ancora qualcosa di originale sul cibo di questi tempi, perché il genere è ormai dilagante, dalla televisione ai giornali, e poi sono tempi di MasterChef, sono tempi di Expo, dove centinaia di milioni di pubblicità diventano dotti o meno dotti, sondaggi e lucubrazioni intorno al mangiare dell'universo. Per cui la gente dovrebbe essere satura, invece evidentemente no. E questo libro di Caldini invece è un po' strano, perché attraversa tutti i generi che hanno trattato il cibo, li tocca alcuni, li mette tutti insieme, è un po' una somma di tanti generi, e dentro c'è anche, è inutile negarlo, anche la storia.
si mescola realtà e finzione, storia e immaginazione, tempi lontani e tempi moderni, storia e geografia, perché lo spazio vuol dire molto, moltissimo in questo libro, si incontrano appunto vicende storiche che attraversano i continenti. E infine lo storico, ora lui dice che non è, che è un antropologo, ma lo storico c'ha, dovrebbe avere tante cose che sono tipiche del mestiere, sapere interpretare le fonti, la filologia, gli archivi, essere corretto nella ricerca e nella critica appunto dei materiali che usa, ma poi deve avere una virtù che spesso non c'è, questo è vero, ed è l'immaginazione, ed è l'immaginazione. E in questo libro l'immaginazione è portata all'estremo, con una cavalcata che attraversa i secoli e le civiltà. Non è la prima volta che Franco passa da un secolo a un altro, e la cosa che più mi ha affascinato di lui è sempre stata questa, privilegiando gli incontri e le contaminazioni, questa è una cosa quasi seria che sto dicendo, piuttosto che gli scontri, che invece conosce bene, perché lui definisce la storia, alla fine, una pantagruelica sequenza di pranzi e di cene, piuttosto che le mille e mille battaglie allestite per rappresentare quell'antico gioco crudele che non è stato citato prima, ma è un libro di Franco che ha fatto a scuola, perché riguarda proprio la roba, quella roba che è sempre vicina a noi, se noi non pensiamo a lei, lei pensa a noi, che è la guerra, perché è così. Possiamo pure fare tutte le estensioni della pace del mondo, far finta di non vedere niente, ma la guerra, se noi non la pensiamo, è lei che non si dimentica e pensa a noi. In un certo senso questo di Cardini non è un libro di storia, e qui siamo d'accordo, è un romanzo con larghi riferimenti espliciti e impliciti alla sua biografia e ai suoi gusti, con episodi molto vari che vanno appunto dall'antichità e arrivano fino ai giorni nostri. Poi dopo, se ci sarà tempo, si dice anche come finisce, perché quella tazzina di caffè in quell'apocalisse parigina potrebbe essere riportata al primo racconto di questo libro, che è il racconto della morte di San Francesco. Perché non crediate che sia tutto così, è tutto studiato nei minimi particolari, nemmeno uno scultore barocco studiava le sue cose come le studia Franco. C'è simmetrie, c'è ritorni. La morte di San Francesco e questa apocalisse parigina in cui prima che l'apocalisse si compia c'è una tazza di caffè. Ora lì il problema, come voi sapete, noi viviamo in un mondo in cui la lavazza ha superato questo problema, no? E ce lo dà anche dopo, anzi ce lo dà dopo. Ma c'è anche, penso, molti episodi che sono spudoratamente veri, ma anche spudoratamente inventati. Però l'invenzione non è falsa, non è la falsità. In questo libro ci sono molte cose che possono sembrare pazzie, e invece sono molto più vicine alla realtà di quanto si possa immaginare. E qui è il punto di partenza di questo libro, che è molto in parte autobiografico. Ed è questo libro in cui c'è questo senso della morte che poi si riduce alla tazzina di caffè. Mi ricorda tanto un mio collega Mario Delle Piane. Ora, si può fare il nome dei morti? Sì, perché è un illustre storico, è un uomo politico. Tutte le mattine che lo incontravo quando si andava in facoltà mi elencava i suoi mali, ed erano ogni giorno talmente terribili questi mali che io dicevo: ora morirà, ha sotterrato tutti i suoi colleghi, tutti, e temevo sotterrasse anche lui, se non avessi appunto uno sballo di anni rispetto a lui, mezzo secolo.
Molte diete, le ha ripetute, le ha ricordate, Vicky non te la deve se mi soffermo un po' su queste cose, no? E poi vedremo di trovare un punto di incontro. E trigliceridi, io ti ricordi i trigliceridi, Franco, quando andavamo a cena, cominciò con i trigliceridi, poi è venuto un po' di zuccheri, poi i chili, poi... però è sempre uguale, nonostante tutte le diete, è sempre uguale, quindi guardate, a volte sarebbe proprio farne a meno delle diete, è meglio. Basterebbe un po' di filosofia, di adattarsi alla propria esistenza. E non so se Picchi è d'accordo, ma secondo me non bisogna privarsi di niente, specialmente di ciò che ci piace, solo con una piccola regola di filosofia, di tutto di meno. Perché col tempo, onestamente, vedo che bisogna mangiare un po' di meno, perché altrimenti si rischia di non reggere. Poi c'è i ringraziamenti, i riconoscimenti. Cardini ha conosciuto mezzo mondo perché è un giramondo, si definisce così. Sapete qual è l'immagine che ho? Per un certo periodo siamo stati tranquilli, ma pochi anni. C'era tempo di andare a cena, c'era tempo di parlare di noi, di parlare dei nostri studi, ma da un certo punto in là Franco ha cominciato, lo vedevo stracarico, di borse, borsoni, borsette, troll, e il punto era che c'era sempre un taxi che l'aspettava, quindi di fatto è cominciata quella vita da giramondo che poi è una sequenza, come dice lui, di pranzi, di cene, di piatti e di bottiglie, perché tra un convegno e un altro, una biblioteca e un'altra, l'uomo mangia come minimo 2 o 3 volte al giorno, quindi è evidente che sommate in una vita che diventano. Se poi uno pensa che non mangia da solo, perché è tristissimo mangiare da solo, poi se lo vedete uno come Franco che mangia da solo, in ogni angolo del mondo, cioè, noi siamo stati in Vermont, però in anni diversi, peccato ti sei perso, perché io lì ho fatto il mestiere che ho fatto lo chef, dopo 15 giorni tutta la mia famiglia, tutti i miei colleghi italiani erano in crisi, ma non perché si mangiava male, si mangiava strano, insomma. E poi alla fine tutte le verdure erano molto, molto, come si dice, disinfettate, ma al punto che il nostro stomaco, i nostri intestini erano diventati come quelle delle oche, tutti i giorni correvamo, tutti noi italiani, forse gli altri erano adatti. E allora io cominciai a cucinare per conto mio in quel famoso parterre, nella villetta dove è stato te prima. E cominciai con i miei familiari, avevo 2 figli allora, mia moglie, che insegnava anche lei, poi arrivarono tutti quelli italiani. Insomma, arrivavamo a 27 professori, perché quelli dei college lì vicino hanno saputo piatto ricco, bici piccolo, piatto poverissimo, in realtà picchi direbbe proprio quelli che hanno tè, perché li crea pasta asciutte, qualche minestra, perché le verdure c'erano, erano solo un po' più grandi di quelle italiane, incredibile. Tutto più grande dell'America,
zucche gigantesche.
Comunque, e lo sentono gli studenti, quello fu, Franco lo sai, no? Gli raddoppiarono l'ingaggio per l'anno dopo, perché gli studenti, lo sentono gli studenti, però prepararono un pranzo di 120 persone, già non entravano nel mio parterre, e quindi ci prestarono la mensa dell'università. Con un piccolo inconveniente, però ora Picchi se la sarebbe cavata, ma io dentro a una fabbrica dove per cuocere la pasta c'erano delle pentole gigantesche con meccanismi di scolo sotto.
Io avrei trattato malissimo.
Lui l'avrebbe mandata, ma anch'io, perché loro ci sfidavano, se sono tutti i cuochi, hanno parato di 7-8 persone, si messo da una parte e ci hanno dato campo libero, dicono sì, questi affondano dentro. E invece ce la siamo cavata, io e 7-8 ragazze robuste, piene di buona volontà, e abbiamo fatto un pranzo a base di primi, perché io altro non potevo fare con i mezzi che avevo. Poi no, onestamente era per farli assaggiare i primi.
e fu un successo spaventoso. Ripeto, mi hanno ingaggiato, offerto l'ingaggio duplicato per l'anno dopo, perché gli studenti hanno fatto delle pagelle fantastiche, fantastiche. Il giorno dopo mangiarono gli avanzi e i cuochi lì rimasero scornati, come si dice, rimasero scornati. E questo per dire che se io ho fatto così, figurati l'anno prima e gli anni dopo, per cui lui è andato diverse volte, che cosa accadeva, perché in America c'è bisogno di mangiare bene, a volte, perché si ha proprio una carenza a volte di varietà, di fantasia che ti spinge, insomma, a fare questo. L'appetito dell'imperatore è un racconto centrale, è dal titolo al libro, ma l'imperatore qual è? È l'imperatore degli imperatori, è Napoleone. Qui di imperatori ce ne sono tanti. Molto bello mi è sembrato il primo di racconto, quello su San Francesco, che c'è un'ambiguità, poi magari Franco ce la dovrà scioglierla, perché lì ci sono questi due frati, uno che è diventato cardinale e l'altro che è un umile frate, esplicitano tutti e due una filosofia che non è banale, e quindi vorrei sapere qual è, penso che sia Frate Elia, che c'è tutti i cieli di nascondi sotto Fratelia. Però insomma è bene che poi anche loro sappiano di questa filosofia. Poi Francesco, no, vabbè, primo racconto, ma no, l'imperatore Napoleone. E lì vengono fuori tre cose meravigliose. Con Napoleone vengono fuori tre cose che io ho amato molto, perché un piccolo tenente da formare Napoleone alla fine a Parigi la catastrofe incombe, ancora può aleggiare qualche sogno, qualche, ma la cosa ormai è fatta, è un momento tristissimo, e allora deve mangiare qualcosa, tra l'altro era malato di stomaco, e c'è questo giovane piccolo ufficiale, che un giovane caporale, che gli prepara delle uova con cipolle e scalogno. Questa è interessante di cosa, perché qui c'è una saggezza infinita. Prepara queste uova con tutto il rispetto per l'imperatore, le prepara al meglio e in effetti ha successo. E chi ti ha insegnato, gli chiedete Napoleone, a fare delle cose così buone? E lui dice: mia madre, sì, e poi la fame e poi la miseria. L'imperatore, che era nella fase triste e terribile della sua vita, dice: tre maestri eccellenti. E questa è veramente fantastica, Io ci avrei poi una cosa di carattere più filosofico da dire su questo libro, però penso che Pitti è stato finora ad ascoltare, e voi che siete stati finora ad ascoltare, vi annuncio soltanto la cosa con cui vorrei poi chiudere, perché è fondamentale. Questo libro, il cibo è accostato a tutto, alla vita, alla morte, alla bellezza, alla bruttezza, al mondo, a una civiltà, un'altra civiltà, ha degli ospiti che sono uno diversi dall'altro, quindi c'è il mescolio, il reciproco scambio, ma c'è un problema che Franco sembra voler circola per tutto il libro, eludere, che è il rapporto fra saperi e sapori. Sembra una cosa scontata, sembra una cosa banale. Il mondo classico ci ha insegnato che nell'etimologia proprio del sapere c'è il sapore, il sapore. E su questo il rapporto fra il gusto, il sale e la conoscenza, vorrei poi semmai riprendere la parola, ma ora dire soltanto che di questi tanti pezzi di storia che sono dentro il libro e che sono un modo per ripercorrere la vita e le esperienze di studio e i viaggi, il cibo ha un punto senz'altro centrale. Ma alla fine c'è sempre chi scrive un libro, e quindi i suoi pensieri più profondi, i suoi gusti, le sue opzioni politiche, morali, di civiltà, peraltro sempre messe lì con molto garbo, ma ci sono tutte, conosco
conosco bene Franco, ecco, posso dirlo, davvero ci sono tutte. Così come ci sono tutti gli amici, le persone che ha incontrato, le sue, la sua tribù familiare, che sicuramente c'è dentro, come ognuno di noi si porta dentro, non si scarta niente, veramente si dice che l'uomo, perché nel maiale non si scarta niente, ma anche nella vita non si scarta niente, perché quando si scarta qualcosa, quello che si scarta poi riemerge, rimane lì come una roba nello stomaco e alla fine prima o poi ti torna su o chi lo sa dove va. E quindi semmai su quell'aspetto quasi filosofico, che è un dramma della civiltà occidentale, sapere e sapore, e che non si risolve né con l'Expo né con Masterchef, su quello vorrei dire, se c'è tempo, dopo due parole. Grazie.
Io, sapete la storiella di Molière, no? Di quello che aveva i bigliettini alla signora Marchesa che gli stava di fronte durante un pranzo, che lì si portava a mangiare, ma
sono sia il demonio che non so usare. E dicevo, Molière racconta di una storia durante un pranzo, uno mandava i bigliettini a una signora della quale era innamorato e gli scriveva cose del tipo: i vostri begli occhi, signora Marchesa, mi fanno sognare, eccetera. Il marito intercetta uno di questi biglietti, è un uomo spiritoso, poi siamo nel 600, quindi, e gli dice: ma sa, monsieur, che lei è un ottimo prosatore. E allora il poverino, che naturalmente era diventato fra il rosso e il viola, e commenta: ah beh, non mi aspettavo di tutto, ma non di saper scrivere in prosa, perché in realtà quando si scrive qualunque cosa si fa, già se non si fa poesia, non fa prosa, ma io non sapevo di essere un gourmet, continuo a non essere un gourmet, e qui lo ribadisco, io sono uno che poi vive di panzanella, di fettuta, perché noi il termine bruschetta non lo usiamo, ormai lo usiamo tutti, perché appunto per conformismo lui no, ma lui se lo può permettere, io meno, e poi mi correggono sempre. Infatti ho fatto anche degli errori in questo libro, molti, credo che sia Fabio Defilo e anche Anna, forse per cortesia non li hanno segnalati, non li hanno snocciolati, ma ce ne sono tantissimi. Vi dico soltanto i due più marchiani, dei quali mi vergogno di più, e sono in tutti e due casi due errori di stazione, perché è ovvio, nei mostaccioli ci dà il miele, oddio, nei mostaccioli etimologicamente ci andrebbe il mosto, se no si chiamerebbero in un'altra maniera, ma nel mostacciolo normalmente, che poi i mostaccioli che presento io praticamente sono dei ricciarelli più o meno accomodati, però il miele ci va, e io ne parlo nel testo, nel dialogo fra il cardinale Ugo, cioè il protettore dell'ordine francescano, e Fratelia, che è uno dei discepoli, anzi è il discepolo in certi aspetti più vicino a Francesco, che parlano della morte di Francesco, e a un certo punto si parla di questa cosa, perché è un po' strano che uno fa il santo per tutta la vita e poi alla fine incorre nel peccato di gola, che poi non è assolutamente un peccato, nemmeno dal punto di vista strettamente teologico, quello che fa Francesco, anzi è un grande omaggio alla vita, proprio nel momento in cui la vita sta scomparendo. Si parla di miele, come è giusto, dopodiché io nella ricetta mi sono dimenticato di segnare il miele, e naturalmente scenate da parte di quella delle mie figlie, che è stata un po' più dietro alla redazione di queste cose, perché lei sostiene giustamente che il miele ce l'aveva messo, e che io in sede di correzione di bozza, siccome non sono un esperto cuciniere, me ne sono dimenticato. Poi è vero, come sapete, il 3 e il 9 come cifre arabe si somigliano, però ecco, scrivere che per fare un brodo all'antica bisogna far cuocere gli ingredienti almeno 30 minuti, con 30 minuti non si fa nemmeno un brodo da convalescente, insomma, no? E dovevano essere 90 minuti, piccole cose, insomma, no, poi per il resto è vero. Io credo che non si possa non essere autobiografici quando si scrive. Il mio, mio difficile amico Pier Giorgio Orbifreddi, perché ci si litiga sempre, tre volte ci si trova, sostiene che si è autobiografici anche quando si scrive di matematica. Questo francamente non l'ho capita tanto bene, ma può darsi che abbia ragione. Certamente quando si scrive di storia si è molto spesso, poi si è autobiografici sempre, per evidenti motivi, si parla sempre più o meno di noi, delle nostre sensazioni. Il mondo passa attraverso noi, sarà anche una brutta fine quella del mondo, costretto a passare attraverso persone che spesso non sarebbero degne di lui, ma non c'è nulla da fare, insomma, noi, noi riceviamo quel che vediamo, sentiamo, odoriamo, mangiamo, proviamo, eccetera, e poi produciamo quello che si può. Questi sono racconti che evidentemente hanno una struttura storica, anche perfino disposti in ordine cronologico. Ed è ovvio che sono racconti che sono anche scelti secondo una certa architettura, che spesso sono alibi per parlare di infinite altre cose. Devo dire che debbo molto anche a tutta una fila di amici, colleghi, parenti che mi hanno aiutato, eccetera, ma debbo anche a molti autori che mi sono cari, più cari di altri magari, che mi hanno ispirato, non tutti alla stessa maniera. Per esempio, c'è un racconto su Mozart che è in viaggio per Praga dove deve presentare Don Giovanni. Poi l'ho scritto nella nota, perché oltre alle ricette c'è una piccola nota storica che correga ciascun racconto. Ma qui è evidente, sono stato quasi sul punto di evitare di scriverlo perché qualche lettore magari un po' più esigente, un po' più attento, un po' più chic si offende quasi se gli si fanno osservare troppo in chiaro cose che sono implicite. È evidente che lì c'è l'ombra del racconto di Möhrig su Mozart in viaggio per Praga, così come c'è un discorso su Marco Poggio, racconto su Marco Polo, ed è evidente che lì c'è dietro il milione, come è anche evidente, infatti gliel'ho dedicato, che dietro alle uova dell'imperatore ci sono un pochino le ostriche rosse di Fabio Picchi. Infatti il racconto su Napoleone è dedicato a lui, perché essendo il vano ed essendo uno che ha trattato del rapporto non facile tra Napoleone e il cibo, l'imperatore era uno che si ricordava mai che cosa nemmeno aveva mangiato, mangiava in fretta, mangiava male, mangiava in piedi, mangiava di corsa, obbligava tutti gli altri a mangiare così con lui, eccetera, eccetera. Ma in generale molti grandi della storia sono così. C'è un racconto sulla rivoluzione russa, stranamente d'attualità mio malgrado, perché parla della presa di Kiev da parte dell'Armata Rossa, ed è evidentemente un racconto ispirato alla Guardia Bianca di Bulgakov. Quindi ci sono anche questi riferimenti, anche molto, molto semplici, molto banali. In fondo non è una gran biblioteca quella che evoca, una biblioteca a parte le ostriche dell'imperatore, per il resto abbastanza ovvia, insomma, magari di grosse opere o di opere abbastanza note. Credo che lavorando sul rapporto tra l'uomo, il cibo, il tempo che passa, il tempo che non riesce a passare, qua c'è anche qualche racconto un pochino più impegnativo, c'è anche qualche racconto con una certa aria leggermente dark, l'ultimo vuole essere, non so quanto sia riuscito, ma è piuttosto inquietante, ambientato in una Parigi di un domani che potrebbe essere anche una vicinia di Apocalisse. C'è un racconto molto fosco situato alla vigilia della prima guerra mondiale tra un vecchio signore che poi si capisce veniva dalla Palestina, che aveva sulle spalle molte primavere, troppe primavere, forse tutte le primavere se non del mondo, perlomeno dell'era volgare, e un giovane pittore che in quel momento stava a Vienna, che aveva un carattere piuttosto difficile, piuttosto umbratile, molto irascibile, ed è un racconto che qualcuno mi ha detto gli ha messo i brividi, ma io no, rileggendo no, perché forse scrivere è un po' come cucinare, poi quando si mangiano le proprie cose si è più avvertiti e quindi o meno entusiasti o qualche volta meno delusi degli altri, insomma le sensazioni sono sempre più attenuate, quindi a suo modo è un libro anche che ha un certo impegno un certo impegno storico, sì, un certo impegno nel rapporto davanti a questa realtà varia e ampia e contraddittoria. Adesso alludeva a certi fatti, anche se si vuole ideologici, ecco per esempio il primo racconto, visto che anche queste cose sono ritornate di attualità per via dell'attuale pontefice e via discorrendo, il primo racconto è un racconto che dal punto di vista del mondo medievale, del mondo cristiano medievale, è a suo modo molto impegnato, perché in realtà quest'atto di gola, tra virgolette, di Francesco cade in un momento in cui la Chiesa e la società cristiana del tempo è minacciata da una eresia spiritualista che rifiuta ogni cosa bella del mondo, ogni cosa buona del mondo come un'espressione demoniaca. E la Chiesa non sa uscirne, anche perché dietro a molte cose buone, a molte cose belle, c'è la corruzione, c'è il denaro, c'è la sensualità, ci sono queste cose di cui la Chiesa del XIII secolo era prigioniera, forse anche la Chiesa di altri periodi è stata prigioniera, permane magari prigioniera di queste cose. E come si esce? Se la Chiesa si fosse messa in contrasto formale con questi eretici che predicavano la purezza assoluta, ne sarebbe uscita stracciata. Se la Chiesa avesse risposto soltanto con la repressione, forse ne sarebbe uscita schiacciata lo stesso, perché la repressione è una storia, insegna le repressioni poi in generale non le risolvono le cose, i repressori non hanno la meglio a lungo andare. E invece questo piccolo ragazzo, questo ragazzino assisano che da giovane voleva fare il cavaliere, voleva conoscere il mondo, correre l'avventura, eccetera, risolvere le cose perché riesce a far diventare qualcosa di bello, di affascinante, di appetibile la povertà. Cioè riesce a scavalcare addirittura i più duri critici della Chiesa, che chiedevano alla Chiesa una povertà che la Chiesa non avrebbe mai potuto concedere né a se stessa né a loro, e lui riesce a scavalcarli con una povertà ancora più radicale, che non pretende che tutto il mondo diventi come lui, si limita a dire che quella è la sua strada, e quella è la strada che obiettivamente ha salvato la Chiesa cristiana, ma è la Chiesa che poi noi chiamiamo cattolica, diciamo la Chiesa romana, nel XIII secolo. E questo è mi sono accorto a posteriori, dopo averlo scritto, che in effetti si tratta di un racconto molto impegnato. Deve essere perché ero troppo assorbito nel dimostrare quanto storicamente questo fatto, questo povero che muore, e muore di stenti, anche di fame, quindi, e che sul limitare chiede di mangiare un dolce, probabilmente ero così intento a seguire la sostanza di questo racconto che mi sono dimenticato di mettere i miei mostaccioli, cosa che le mie figlie appunto continuano a non perdonarmi. Ecco.
È vero, ho parlato di recente con Dio e gli ho chiesto proprio questa faccenda degli storici, me l'ha confermato, un disastro secondo lui, e mi ha fatto proprio come esempio, non dovete mettere in discussione quello che sto per dire perché non l'ho detto io, l'ha detto Dio, lui, no? Che proprio riguardo alla cucina, a questo diluvio quasi universale di cuochi, no? Che appaiono, tracimano da tutte le parti, eccetera, eccetera.
c'è la falsità storica, così, la falsità storica profusa a man bassa dagli storici stessi, che tanto per cambiare, tranne rari esempi, scrivono la storia del vincitore e mai del povero. Francesco d'Assisi è uno che se ne cava, Giordano Bruno un po' meno,
gli africani poi
si potrebbe andare avanti lungamente, ma la verità storica sottaciuta dagli storici che toccano normalmente l'argomento della cucina, del mangiare, che è un argomento che poi che vi posso garantire, io ci parlo spesso con Dio, a lui molto caro, è cosa seria, è alquanto seria, che continuiamo a sottovalutare proprio nel momento in cui se ne parla troppo forse, e che invece dovrebbe aiutarci in uno stato di riflessione che dovremo saperci concedere a una maggior consapevolezza. Non per citarmi, ma quando si affronta un'insalata stiamo mangiando un pezzo del pianeta. Il problema sorge che poi anche noi siamo un pezzo del pianeta, e nel non riconoscere questa straordinaria occasione che si comincia a credere, in maniera particolare lo credono gli storici di loro stessi, che sfidando documenti e ritranciando fonti si possa raccontare la verità, no? A cui invece non tanto gli antropologhi, ma le persone intelligenti, prima o poi anche con una bugia raggiungono. E perché mai non si deve raccontare una bugia? Riguardo, per esempio, io qui c'ho a pagina 51, no? La falsa, lo dichiaro, la prima parola è la falsa moustaka, no? Più dichiarato di così, ma quando poi la bugia si racconta in due, corriamo il rischio di farla tornare a essere una verità accertata da possibili storici, magari in un lontano futuro. Certo è che quando mi sono trovato per la prima volta davanti al Moussaka, e le tue riflessioni in questo libro, a pagina, pigliatevi questi appunti, a pagina 51, perché è un libro che si può anche saltare, girare, usufruirne, perché questa storia della Chiesa barocca è assolutamente vera, è un libro straordinariamente barocco, ma torno a dire intelligentemente barocco. L'occhio e il pensiero non trova in questo libro riposo, perché c'è sempre un motivo di fascinazione. Faccio anche un'altra parentesi: come mi annoiano ormai i modelli americani di scrittura, dove c'è tutto il previsto, il prevedibile, in un ritmo emotivo del sali e dello scendi, che dopo un po' non ne puoi più, ti annoiano, li getti, non sono illeggibili. Direi, se dovessi fare un paragone, mi sembrano a volte questi romanzoni, sempre in stile americano, un po' come i loro frigoriferi, sempre più giganti, sempre capaci di sfornarti. Un frigorifero che sforna è una roba interessante. I cubetti di ghiaccio, quanti cubetti di ghiaccio vuoi? Dopo che ti esce 3 cubetti, 6 cubetti, apri lo sportellino salse tali, apri quella stupida stupida testa surgelante idee e cose, e sono pronti sempre i frigoriferi a darti qualsiasi cibo tu abbia imprudentemente preso da scaffali luminescenti per buttarlo in carrelli giganti per riempirti non si sa bene di che cosa. 3 sono le cose che sono cresciute negli ultimi 40 anni nel mondo: gli schermi televisivi, sono arrivati a una dimensione spropositata, i divani davanti a questi schermi televisivi. E sul fatto che i divani sono cresciuti, io potrei essere anche d'accordo se non ci fosse quello schermo televisivo lì davanti che ti addormenta veramente le idee a chiunque ci si trovi davanti. Ma la terza cosa che è cresciuta in maniera spropositata è proprio il frigorifero. Mentre alcune cose, e ecco che torna Franco, drammaticamente negli ultimi anni sono diminuite, hanno trovato una dimensione più modesta, purtroppo. Si sono ridotte le tavole, eh? Poco importa se sui tavoli si mangia bene o male, è irrilevante. Alle volte su un tavolo si può semplicemente prendere un caffè con degli amici, ma i tavoli servono, quindi ne abbiamo una prova, a comunicare, a ragionare, a dibattere con garbo, a sentirsi fratelli di un qualche cosa, no? E dico fratelli proprio in senso francescano, di un qualche cosa che ci trova comunque nella diversità, sempre nella possibilità di ricercare unità, lontanissimi però da quella certezza un po' antipatica degli storici, che sfidano documenti e rintracciano, torno a dire, questo è un mio giudizio, spesso e volentieri, verità che riguardano il vincitore. Perché se si va alla cucina, se si va all'elemento sostanziale della cucina, siamo materia che ha bisogno di materia. Si nasce e respiriamo in automatico, ma si nasce e siamo qua e possiamo ragionare anche quest'oggi soltanto perché si è subito la responsabilità amorosa di qualcuno che ci ha dato nutrimento, e questo qualcuno è sempre comunque donna o uomo con animo femminile. Senza questa chiave di lettura della vita, nessun storico può venire a raccontare niente. La vittoria, si fa per dire, di Pirro, dei cuochi, di noi cuochi d'artificio, questo è un giochino di parole di cui mi sto divertendo a usarlo ogni qualvolta mi chiamano alle sfoglie, gliela butto lì, noi cuochi d'artificio, spariamo, siamo niente rispetto al fluire millenario del fare alchimie intorno ai fornelli per più volte al giorno di un fiume di donne che ha nutrito le anime del mondo con le loro moussaka, se si vuole, con le loro qui pappe al pomodoro, la minestrone alla genovese, l'abba. Chi l'ha inventato il tortellino? Ditemelo per favore, perché se lo inventassimo oggi in un tortellino, domani lo esponiamo al MoMA di New York, di sicuro. Chi ha inventato la parmigiana di melanzane? E qui è interessante, perché potrei andare avanti per delle ore a citarvi piatti domandando di chi lo ha inventato, perché questa storia, e lui lo sa, ha tentato di rubarmelo questo pezzo, ma io ho resistito, lui lo sa, c'è stato a un certo punto un sultano, una parentesi questa, un sultano, poi si torna sul moussaka, sulla lasagna, sulla parmigiana, ma c'è stato un sultano a fine Settecento, non sono uno storico per cui non devo mai insistere troppo sulle date, che da grandissimo goloso, da grandissimo gourmet, ha preso atto che in Salonicco, come si mangiava a Salonicco, non si mangiava da nessun'altra parte, e alla domanda del perché a Salonicco si mangiasse così bene, la risposta è stata immediata e ovvia. Le donne di Salonicco sanno cucinare come nessun'altra donna del mondo, perché era un crocevia di culture straordinario. C'era l'impero austro-ungarico che premeva con le sue sacre torce, il baklava che arrivavano dal Medio Oriente, poi c'erano gli yogurt che premevano da Baghdad per arrivare fino a... Poi c'era la comunità ebraica che comunicava con la comunità ebraica, per esempio, di Livorno, l'unico territorio italiano dove si coltiva l'ocra è livornese, no? Se io insisto nel voler credere che forte fu per me la meraviglia nel mio primo viaggio a Salonicco di trovare il polpettone della mamma lì. Chi ci faceva il polpettone della mamma lì? Ancora più imbarazzante fu quando accanto al polpettone e trovai i fagiolini nudi, sempre della mia mamma. Ma tu come è possibile? Fare 3500 km di distanza. E poi c'era anche i fagioli
all'uccelletto dei miei soci, quelli proprio mi hanno creato, mi hanno fatto sobbalzare. Ma la domanda è, la risposta è semplice. Intanto fino a 80 anni fa non c'era gli aeroplani, non c'era, devo dire 100 anni fa forse a questo punto, no, 80 anni fa basta, non c'era aeroplani, non c'era autostrade, non si comunicava su internet, viva Dio, ma chi è che tracciava le linee di comunicazione? Sostanzialmente i naviganti, sostanzialmente i marinai. Ecco, già una prima categoria di uomini che il femminio se lo devono inventare gioco forza quando accendono nelle navi i loro fornelletti per potersi dare il nutrimento. Quando devono dare nutrimento alla fame, va bene, mandare anche nutrimento alla fame di anima, alla mancanza del mettersi in tavola, intorno a un tavolo con i propri cari, con le persone care, e per cui un cibo diventa immediatamente il propulsore di una, di uno scatenarsi emotivo,
Come,
come fanno i marinai, giusto appunto, grande luce, E ascoltami, l'altra categoria di uomini in solitudine, e lo sapeva bene il sultano di Salonicco, grande gastronomo, che si pose la domanda: ma come facciamo a non disperdere questa memoria orale delle donne di Salonicco? E lui la trovò facile la risposta. Andò dai monaci ortodossi e disse: voi dovete trascrivere la memoria orale delle donne. E così i monaci ortodossi intorno a Salonicco, nei monasteri intorno a Salonicco, monasteri non frequentati da donne, cominciarono a assorbire la loro memoria orale, trasformandola in una memoria scritta. Diventarono talmente esperti nel fare quello che sapevano poi fare, cioè cucinare oltre che acquisire notizie, che cominciarono a essere chiamati in tutte le corti europee, proprio per formare le cucine, gli staff delle cucine, si direbbe oggi. È lì che scatta questo immaginativo della professionalità del cuoco maschio, superiore, va bene, alla quotidianità della cucina delle donne. L'alta, eccoci, è la bassa cucina, no? La bassa cucina del quotidiano rilasciata in mano alle donne, e il professionista uomo che poi ne fa mestiere subito dopo la rivoluzione francese. Il giorno dopo la rivoluzione francese avviene questa straordinaria trasformazione. Fantastico è, tanto per insistere in questo concetto, che questi monaci, mentre giravano per tutte le corti europee, giravano con le loro casacche da monaci ortodossi, qui devo lasciare il microfono,
e con i loro cappelli. E se voi avete presente la casacca di un monaco ortodosso, vi rendete conto che quando deve andare intorno a un braciere per terra con i carboni accesi, si tira sulle gonne, se le accocca, e diventa sostanzialmente una casacca da fuoco. Rimane il cappello, va bene, da monaco ortodosso, che è del tutto simile, non a caso, al cappello del cuoco professionista. Ed è passata ormai questa storia.
La professionalità, quella alta, è in mano agli uomini, che del saper cucinare fanno mestiere, fanno proprietà, prima prendendo la memoria orale delle donne, che storicamente, senti questa bellina, storicamente, no? Senti anche quanto nel linguaggio siamo sempre capaci, purtroppo, di ritornare all'idea che una cosa possa essere storica, e invece è antropologica. Le donne comunicano, hanno dentro di sé l'impero di dover mantenere in vita, e allora comunicano. Quando qualcuno apre una porta in una corte, chiede alla vicina o dice alla vicina: come tu l'hai fatto il calamaro a tuo marito stasera? Trac! L'ho fatto così, e mio figliolo l'ho fatto così. Non è un fatto di semplice antropologia popolare, ma è un punto di cultura elevatissimo, perché avviene attraverso la generosità emotiva del saper far vivere questo mondo. E le donne questo lo sanno fare, gli uomini no. Gli uomini ne fanno mestiere, gli uomini ne fanno un'economia, c'è poco da fare.
post rivoluzione francese, questo si chiarisce con la nascita poi dei ristoranti. La faccio breve. Quando ho iniziato a leggere il capitolo sulla moussaka, mi sono reso conto che tu sei stato assillato dalla mia stessa visione. Davanti a un moussaka non ti può non venire in mente una lasagna alla ferrarese, davanti a un moussaka non ti può non venire in mente la parmigiana di melanzane. Io l'ho sempre raccontato in maniera molto semplificata. Franco ha trovato un racconto, la capacità di un racconto fantastico. Io mi sono sempre immaginato queste due linee, no? Dove le melanzane lì poi si combinano con quel che già avevano, cioè con le mozzarelle filanti, e dall'altra parte la melanzana, in assenza di se stesso, cede il passo a una sfoglia ferrarese straordinaria. Poi mi chiedo, eh? Come? Poi mi chiedo, ma scusate, ho messo un sacco di segnalini e poi adesso ovviamente li ho persi. Ecco, ma tornando a Dio, che appunto mi ha suggerito di tenermi lontano dagli storici, in maniera particolare quelli che parlano di cucina, perché comunque non ce n'è uno che mi parli di una donna, e non ce n'è uno che mi abbia fatto una ricerca su chi ha fatto il tortellino, chi ha fatto il riso da genovese, chi ha fatto la genovese napoletana, chi ha fatto questo, chi ha fatto quest'altro, ma sono tutti a sfilare documenti delle corti, no? Dove il cuoco di turno, va bene, ovviamente era al servizio del duca di turno, del re di turno, eccetera, 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 eccetera. Interessante è arrivare a pagina 253, dove nel leggerlo mi è venuto in mente talmente tante cose. La prima però mi è venuta la Mili che è qui in prima fila, perché è una delle prime persone che mi abbia parlato del suo viaggio nel cammino di... Sei? Sto parlando della leggenda del vecchio e del pellegrino. Pagina 252. Sei? Quando, sempre parlando con Dio, di recente mi sono alzato una mattina sapendo che avrei dovuto portare mia madre a mangiare fuori insieme a uno dei miei figli, mi è proprio arrivata, perché le grazie arrivano senza chiederti permesso, e alle volte le grazie poi non solo non ti chiedono permesso, ma ti dicono qualcosa a cui proprio non puoi credere. Come fai a credere a quello che ti dice una grazia? Boom, una mattina. Oggi ti alzerai, prenderai la macchina e andrai con tua madre e con tuo figlio in un ristorante da camionisti. Non esistono più. Non esistono più i ristoranti. È un mito il ristorante a camionisti. Se ci sono, si mangia male nei ristoranti a camionisti. Anzi, se ci sono stati, si è sempre mangiato male. Sono stati causa di incidenti tremebondi. Le trattorie all'atere, va bene, delle strade dedicate ai camionisti. Ma questa idea mi è arrivata in testa. Non telefonare, non consultare, non chiedere, sai che devi andare in quella zona, vacci, fidati, troverai una trattoria da camionisti. E come mi è passata questa idea in capo, ho pensato, sono cretino, oggi sono alzato cretino. Spesso mi capita di alzarmi cretino. Viva Dio, viva Dio. E chi ti ha detto io sono ateo? Bugiardo. Ma si può dire delle bugie, te le dici continuamente, nelle tue parole, è una bugia, non si può dire. Va bene. Allora, a un certo punto, appunto, alzandomi con questa idea, mi sono detto, non è possibile, no? Però era combattuto e alla fine ha vinto anche un po' la fetta di andare a prendere mio figlio, di prendere mia madre, e sono partito e sono andato. A un certo punto si ragionava di pecore amiatine che l'università fiorentina, viva Dio, ha rintracciato.
Non solo il sommarello,
anche le pecore amiatine, vabbè.
Pecore
straordinaria. Poi la pecora amiatina, quando ve l'hanno presentata,
dopo averla macellata. Devo essere sincero, da buon fiorentino ho proprio detto: mamma mia, mai la cucinerò e tantomeno mai la mangerò. Proprio noi fiorentini vogliamo gli agnelli, va bene? In questo siamo assolutamente dei demoni, va bene? Perfino la vitella, ma mai la perla, quella, come si dice, quella la mangia a campi, via, no? Però questa professoressa universitaria ha talmente insistito del lavoro che lei ha fatto intorno al recupero delle razze autoctone, prima fra tutte ragnatine, per farla breve, poi mi hanno dato anche dei soldi, se no non l'avrei mai cucinata. Guardi, lei sta tenendo un progetto europeo, per cui, non si può tirare dietro. Noi l'abbiamo riscoperta, l'abbiamo allevata, l'abbiamo tirata su, adesso gliel'abbiamo macellata, faccia poi i figli, la cucini. Questo lei ci aveva detto imprudentemente qualche anno fa, adesso deve farlo. L'ho fatto. Meraviglia delle meraviglie. Meraviglia delle meraviglie. 6 euro al chilo. Viva le donne, perché questa professoressa, tanto per cambiare, è quella che ha riscoperto la città cinese, non è una che si è improvvisata. Ma adesso, fra, ve lo dico in anticipo, fra 10 anni tutti si sbandiereranno i grandi chef d'artificio, va bene, per aver riscoperto la pecora agnatina. No, l'ha scoperta una donna, si è messa lì, me l'ha fatta cucinare, una meraviglia, 6 euro al chilo, fra l'altro, E la domanda che si sono posti loro, quelli dell'università: ma è più buona quella macellazione occidentale o è più buona a macellazione islamica? E abbiamo fatto un test con 100 persone per alzata di mano e, contrariamente al mio voto, perché ho dato il voto a quella macellazione tradizionale, va bene, la nostra occidentale, ha vinto l'islamica, perché è più raffinata, perché per il tipo di macellazione che fanno subire a questi poveri animali, poi portano via sapore, portano via... era un po' più prosciuttino cotto quella pecora lì, financo, pensate un po', di salata, mentre la nostra manteneva tutte le sue straordinarie fragranze. Torno a dire, tenete presente che io sono proprio un fiorentino che ha sempre pedato la pecora con disdegno, quindi una roba straordinaria. Va bene, prendo la macchina, parto, vado con mia madre, arrivo, supero Arezzo e su un ciglio della strada vedo trattoria, era mezzogiorno un quarto, tratti, non la trovo, mi fermo da una signora e gli dico: signora scusi, ma non doveva esserci una trattoria? Io ho visto sulla strada il cartello a 100 metri, c'è dall'altra parte, ma andateci, perché è una trattoria da camionista. È incredibile, no? Incredibile la sincronicità di questo modello comunicativo, eh? E allora la sincronicità esiste quando tu alzi la mattina e ti viene in mente questa cosa, la rintracci poi su mezzogiorno e un quarto in bocca a un'anziana signora che ti dice vada, la rintracci la sincronicità quando leggi un racconto come quello della leggenda del vecchio e del pellegrino, dove l'esempio della chiesa barocca è se dovessi proprio scegliere il racconto del cuore, tolgo questo da tutto il libro e lo metto in alto, perché, sei d'accordo? Perché è commovente, emozionante, ci racconta per quanta violenza siamo capaci di fare, ma quanto cammino poi siamo capaci di percorrere, rendendoci conto che anche quando non si chiede aiuto, l'aiuto può venire anche dal diavolo. E non dico altro, E anche il diavolo ti può aprire delle porte dove trovi poi capacità di condivisione, capacità di amore, capacità di portarti fino a dove l'esperienza umana ti porta, perché la morte vissuta, io lontano da me la voglia di citarmi, in realtà cito sempre, comunque mio padre me la ripeteva settimanalmente questa frase: noi fiorentini ben capiamo dove ci può portare la morte, Quando arrivavo mi diceva: mi raccomando, la morte la ci ha trovati vivi, In questo racconto la morte trova vivo il protagonista fino all'ultimo
minuto. E mi hai commosso in questo racconto. Ti ho voluto bene. Anzi, già te ne volevo, ma mi sono reso conto che te ne voglio di più. Sembra una chiusa questa, no? No, 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 no. Perché nella trattoria, ve lo devo questo, è un'indicazione. Nella trattoria da camionisti, pensate che nome, pazienza. Straordinario, no? Tre donne, due a servire e una in cucina, e ho mangiato maccheroni al ragù. Maccheroni, che senso maccheroni? Sì, no, noi facciamo le tagliatelle ma le chiamiamo maccheroni. E io guardo questa donna e gli dico, e magari lei la non sa nemmeno perché la chiama maccheroni. No, si sono sempre chiamati maccheroni noi, le tagliatelle. Poi la fa 6 chilometri e 6 chilometri più là le chiamiamo tagliatelle. Ma qui le chiamiamo maccheroni, le tagliatelle. E io dico, guardi, ci furono dei greci importanti, dei preti che arrivarono di convento in convento e quando asseggiarono questa pasta fatta in questa maniera vagarono a dire Macris, il migliore, no? E da Macris siamo arrivati, a secondo delle varie regioni, a definire quel che mangiavano maccherone, ma è una tagliatella con ragù, coniglio porchettato, anatra porchettata, degli spinaci rifatti, direi io, un inzimino con un po' di coniglio, ridanga, non ci dovevamo far mancare nulla, un pezzettino di polla arrosto, una fettina di prosciutto, fu capite che a questo punto questo pranzo con la mamma tentava di diventare quasi un suicidio familiare collettivo. Tornando all'America si sembrava una setta religiosa in preda a un delirio, va bene. Ma fatto sta che quando dopo il coniglio porchettato e tutta quell'altra carta di Dio, grazie a Dio, vedete io torno sempre lì, va bene? A un certo punto la donna che stava in cucina è uscita con questo viso dolce, sereno, pacificante e mi ha guardato e mi ha detto, sa, io non l'avevo mica riconosciuta e sono stati clienti a dirmi che lei è un cuoco famoso. Io d'altronde la televisione non ce l'ho! Oh! No, fantastico! Esiste qualcuno che ancora non ha la televisione? Siamo salvi, ho detto io. Ho ridetto un viva Dio, subito l'ho buttato lì, perché lei l'ha guardato e mi ha fatto. Non gliel'ha detti la mia sorella, ma avevo fatto anche due fegatelli, di buono assaggiare. Si potevano assaggiarli io e mio figliolo? No, la mia mamma ha detto, vi do la mia benedizione, se voi me ne fate assaggiare anche a me un pezzettino, e sono arrivati dei fegatellini rinvoltolati fra rete e fegatello anche di lardo, non ci siamo fatti mancare nulla, anche perché vi giuro che dopo è arrivato, mi erano in mente i Benigni mentre mangiavo questa sorta di pan di Spagna pieno dal Kermes. Sapete quando tu entri nei bar di campagna e tu vedi i Benigni, mi è venuto in mente, perché ricordate quella cosa dei Benigni con le paste, che le paste nelle vetrine delle case del popolo che vanno spolverate prima di mangiare, quando ti portano il pan di Spagna è sempre da spolverare e ti regola secco, ci puoi costruire dei cascinari, ci puoi costruire dei ponti, è sempre roba incombustibile, mentre quel pan di Spagna con quella terra e la Kermes era assolutamente perfetto. Bene, si rimonta in macchina, vediamo anche il prezzo. In 3, 60 euro. Dice, quante volte ci sei già tornato? 5. Il 22 giugno è il mio compleanno, va bene, ti penserò, ma io sarò lì. Quindi se tu vieni, va bene, si fa una cosa che fa con la famiglia. Va bene, prendo, monto in macchina. Buoni. No, prima del pan di Spagna, subito prima. No, anche se si sarebbero potuti mangiare dopo, tanto rasentavano l'idea del cioccolatino, erano microscopici, una roba deliziosa.
C'è un precedente nei soliti gnocchi, no? Dove Capannelle prende,
sì,
prende in gestione dopo un lungo pranzo, dopo dolce, caffè, ammazza caffè, liquorino, pasta e ceci.
Insomma, prendo la macchina
e sto per partire quando mi rendo conto, con un po' di buon senso residuo, che avrei avuto un po' di rialzura durante i chilometri che avrei dovuto percorrere ancora in macchina. E per cui chiedo, ma c'avete una bottiglia da darmi che me la porti in macchina? Mi danno un bottiglione di acqua Averna. Tac, il cervello scatta e sono andato subito dopo, dando gozzate di acqua ogni 5 km fino al santuario della Verna. Io sono beneficiato sempre dalla natura, o da Dio, decidete voi, io ancora sono in discussione su questo argomento tra me e me, da qualche milione di papille gustative che in media ne abbiamo un tot, io ho 3 tot, va bene? E la mia famiglia lo sa da quando io sono nato, correggevo mia madre su delle virgole quando avevo 5-6 anni. Ma sono beneficiato anche da un fegato che, se incontra qualche cibo o qualche libro indigesto, lo sente immediatamente. Difficilmente io riesco ad andare avanti alla seconda pagina. Sono uno quello che, se alla seconda pagina il libro non mi ha convinto, trac! Non sono mai riuscito a avere nessuna insistenza, ho subito chiuso. Lo stesso faccio col cibo, anche perché se mi si bloccano le funzioni epatiche, casco e mi addormento. Questo è proprio un dato vero, cioè, proprio tum, no? E allora, gozzata d'acqua che mi ha accompagnato verso il santuario, perché questa cosa del fegato ce l'ho in negativo, ma ce l'ho anche in positivo, sentivo che le funzioni epatiche dell'acqua Averna erano straordinarie. Sentivo che il mio fegato non si stava assolutamente affaticando per quel che avevo mangiato, ma anzi aveva un ritmo accelerato, va bene? Ta, 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 ta. Sono arrivato su al santuario con mio figlio e mia madre, freschi, fresco, ma freschi come delle rose. Sono andato a toccare anche l'acqua nella caverna di San Francesco, nel letto di San Francesco. Mio figlio si è anche lavato il viso dicendomi, guardandomi di sottecchi, non si sa mai, e io ho annuito, fai bene, non visto dal figlio se ne andava, ho toccato anch'io, ho fatto anch'io, perché giustamente non si sa mai. Però poi, e qui chiudo, io lo so di essere stato manchevole nei suoi confronti di una richiesta insistente che tu mi ha fatto sulla parmigiana ortodossa. La parmigiana ortodossa è una ricetta da me del tutto inventata, va bene? Però, e lui lo sa, ogni tanto ai critici, quei critici gastronomici che fanno anche giornalisti, che fanno anche gli storici, che fanno, qualche bugia gli va raccontata. Allora io, per giustificare una melanzana che vuole assomigliare, vuole avere una memoria col moussaka, non potevo mica raccontargli che avevo voglia di suonare quella campana lì. Gli ho detto, ma guarda, esiste una versione ortodossa della parmigiana di melanzana fatta con le patate, la besciamella e quant'altro è necessario. Oh, hanno detto tutti, passerà alla storia questa parmigiana ortodossa, ma non esiste, l'ho inventata io. Franco l'ha assaggiata, se ne ha subito accorto, che era una balla, ha detto, però dammi la ricetta. Era buono, punto, no? Non gliel'ho mai data io, perché sennò mi la metto in un libro, la invece la voglio vedere, io non mi dico. Però ti racconto una bellissima storia e qui chiudo. Vede le volte i miracoli succedono. Questo tuo racconto è straordinario, perché finisce con un furto. Con un furto, almeno per quanto mi riguarda, finisce con un furto. Di un libro importante che quest'uomo aveva badato all'interno di questa basilica. Esatto. E la vita ti può portare via un libro, ma ti può portare via anche un marito. E allora io, arrivando su alla Verna, un amore, un affetto, dico a mia madre, guarda, io ci voglio venire a dormire qua. Allora dico, mi fermo un attimo perché voglio andare a sentire in portineria quanto costa, come è possibile, quando si può fare. Entro dentro, la mia mamma e mio figliolo mi seguono. Arrivo sulla portineria dell'accoglienza, trovo 2 donne, la più anziana mi guarda e mi fa, toh, guarda chi c'è! E la più giovane mi si rivolge intorno alla più anziana e mi fa, perché chi l'è? come, un tu lo riconosci? No. Poi la più anziana mi guarda e mi fa, è giovane, no? E la guarda con un po' di naso storto, no? Allora la più giovane guarda me e dice, perché lei chi è? No, dico, io non glielo dico, glielo chiedo alla sua amica, no? Io e lei ci conosciamo da tanto, se lei non glielo vuol dire, perché devo dirglielo io? Dette queste parole, la più giovane, tac, chiude la guardiola, per poi riaprirla immediatamente dopo, rivolta a mia madre, ha detto, oh, l'ho chiusa per loro, perché sono due ignoranti, non per lei, mi dica signora, no, no, fala di mamma, e mio figliolo è voluto venire qua. Allora, da lì, da questo scherzo iniziale, siamo passati subito alle cose serie, e la pianzana mi ha detto, devi chiedergliela a lei, tutte le notizie sull'ospitalità qui del santuario, ce l'ha in mano la Laura, però stai attento perché una pazza di vedova che ha comprato nel Videnzo. Allora la curiosità nei confronti di questa donna mi ha esploso, ha detto sarebbe a dire, e questa donna improvvisamente mi si è imperlato gli occhi di lacrime, di umidità, dice sì, 3 mesi fa è morto mio marito e lo amavo, come si può amare nella vita in maniera infinita, e questo disgraziato è morto. E allora io, in preda al dolore subito, nelle prime ore, va bene, il dolore era lancinante, dice, ho anche 2 figlioli, non ho saputo che rispondere comprandomi nel Videnzo. Cioè, facendo la cosa che non mi sarei mai potuta permettere se lui fosse rimasto in vita, ma siccome lui era morto, va bene, io, in una sorta anche di rabbia, va bene, mi sono comprato nel Videnzo. Dice, ci vado anche da lui. Ci vai anche da lui, si tratta e mi tira fuori il telefono, mi fa vedere questa Harry Davidson. Ora vi prego di contestualizzare il racconto. So, avevo mangiato quello che dovevo mangiare, sono arrivato al santuario, ho toccato non da ateo ma da dubitoso l'acqua di San Francesco, vado lì per chiedere come si può dormire in quel posto magico e trovo una pazza di moglie vedova che mi dice che ha comprato del Davidson per santificare il nome di marito. È una roba dura da digerire per un uomo, perché un uomo avrebbe mai comprato del Davidson quando la moglie... No! Bisogna trovare una donna capace di tale generosità. E perché una donna comprando del Davidson poche ore dopo la morte del marito compie un atto di generosità nei confronti della vita? Perché intanto il suo figlio più grande, il maschio, di cui ho subito chiesto notizia, gli ha risposto, mamma, complimenti, tu sei una ganza. E già questo è una bella risposta emotiva a una famiglia che gli capita una tragedia come quella della morte di un padre e di un marito. La piccola, mi racconta sempre la Laura, la trovate lì alla portineria, la potete anche andare a dire questa storia. La Laura mi dice, sì, la piccola, che ti devo dire? Dice, guarda, questo Natale ha scritto al solito una letterina a Babbo Natale e ha scritto queste parole. Caro Babbo Natale, la mamma continua a portarmi ai raduni, mi usa come se fossi uno zaino e mi mette in testa un caschetto rosa. Per favore, ti prego, questo Natale, mi fai arrivare un caschetto nero con Luteschi? Per dire, no? Per dire quanta intelligenza ci può essere anche in un momento di morte. E siccome questo racconto finisce in un momento, con un momento di morte, leggetelo con avidità, anche quando comprate il libro, per favore andate subito a quel racconto, perché vi dà un'immediata chiave emotiva di questo straordinario libro di Giacomo.
E non sei storico, l'uscio era quegli storici, io non so più chi sono. La filosofia come la chiamiamo?
Adoro la filosofia.
Beh, allora chiamiamola così, in filosofia. Allora, nel giudizio di Gusto, Kant dice che non si arriva alla conoscenza. Il gusto non è una forma di conoscenza, ma è un piacere. Quindi è una branca del sapere, però si limita al piacere. Ma questo problema è un problema serio, parte da lontano e arriva fino a noi, perché, perché tra la conoscenza sensibile, la conoscenza intellettuale, la bellezza e virtù, c'è, come lo sapete, uno scarto, una difficoltà di sintesi, una difficoltà di trovare una composizione tra queste due categorie, no? Forse con i sensi si dice troppo poco e con la ragione e l'intelligenza si dice troppo, si rischia di dire troppo, di capire, di credere di capire troppo, quindi c'è una dicotomia. E come voi sapete, per Platone questa dicotomia si poteva risolvere con l'amore, vedi che vado dove tu volevi portare la questione. E l'amore per la conoscenza è una fonte di piacere, una fonte di piacere, lo sanno quelli che fanno gli scienziati per conoscere, ma con l'impulso di sapere, sono tutti lì assorti, si dimenticano anche di mangiare di tutto, e come lo sanno gli eremiti e lo sanno i mistici, insomma, no? L'amore di Dio è... Però quando l'amore è tutte le altre cose, il problema rimane. E chi è che cura in questo universo d'erba famiglia di animali che è il mondo? Chi cura questo problema dell'amore? Lo curano prevalentemente le donne. Prevalentemente le donne, perché sono loro che fanno i bambini. E facendo i figli, evidentemente non possono non avere in quel momento, nato a meno che le ammazzino prima di nascere o anche dopo, un senso della vita, quel senso della vita che dicevate poi si traduce nel mangiare, nel preparare il cibo. Tra l'altro anche lì la parola era governare, quindi ben più che preparare il cibo, ben più, cioè noi in Toscana questo governare l'abbiamo ridotto alle galline, lo sai,
no? Gli uomini l'abbiamo trasformato in rigovernare.
Rigovernare loro, no? Però qual è la sintesi finale di questo discorso? È che nel racconto sempre di San Francesco, che è la chiave di lettura per me più interessante di questo, il problema è messo da un punto di vista anche qui religioso, ma anche filosofico, no? Perché in definitiva Francesco dice che la natura è buona, gli uccelli sono fratelli, gli animali sono tutti fratelli, sono i nostri fratelli, la terra, come dice anche Carlin Petrini, è madre, eppure tutti i giorni noi sappiamo che la terra è anche madrigna, dirà quello del Nepal che la natura è buona, quello gli è cascata addosso un terremoto e continua a vomitargli addosso. Oppure anche gli animali, basta guardarli, si mangiano tra di loro tranquillamente, anche i pesci, quelli più grossi mangiano i pesci. E direi che anche l'animale più evoluto, l'uomo, non è che fa tanti complimenti. Quindi il problema, come vedi, è di difficile soluzione, perché anche abbracciando la fede, il pensiero e la religione di Francesco, ti trovi sempre a scontrarti con questa realtà. Forse tu dicevi bene prima, dice, io non so se so ateo, poi io, se visto, ho messo dappertutto come Franco che non fila dappertutto, però questo Dio forse che noi cerchiamo è quel Dio che praticamente c'era una volta, ora non c'è manco più, perché la nostra difficoltà a sintetizzare il piacere della vita con la ragione, con la scienza, e oggi la dicotomia è pazzesca, la dicotomia è totale, no? E deriva da questo fatto che non abbiamo più una mediazione di natura spirituale che ci permette di farlo. Però la cosa, con questo voglio finire, la cosa che mi preoccupa di più è che non solo non si può più mangiare in pace, perché dobbiamo pensare all'etica, alla morale, agli alberi, all'ecologia, e quindi già, e poi la dieta di cui ci parlava prima Franco, eccetera. ma forse non si può nemmeno più pensare in pace. Quindi le due, la dicotomia di cui siamo Platone, oggi veramente questa dicotomia almeno ci lasciassero in pace prima di, senza aspettare prima di morire, poter scegliere in libertà. E qui viene fuori l'ultima categoria, per me è fondamentale, viene fuori anche nelle scelte di voi due, che è la libertà. Perché l'immaginazione senza la libertà non esiste. Non esiste. Così come la creatività, anche con poche cose, se non c'è quelle tre condizioni del soldato di Napoleone, no? Più la fantasia che è creativa e quindi è l'invenzione, perché l'elemento dell'invenzione è fondamentale, se non c'hai però, questo è il punto, la materia prima, se prima non hai le materie, perché quello si procura le uova, si procura lo scalogno, si procura, va dal dispensiere e viene fuori questa roba. Se, e questo è il punto, se prima non produciamo le cose, né un cuoco può fare delle cose splendide, perché una delle condizioni fondamentali è la materia prima, e quindi lui ci mette, oltre la tecnica, ci mette la sua libertà creativa, ma come si fa a nutrire il pianeta, che è un compito grosso, direbbe De Gaulle, vasto programma, se non si ha con che produrre, se non si ha la produzione. Quindi alla fine il problema più grosso è avere le materie prime. Poi la fantasia di gente come te o come le milioni di donne, miliardi di donne del mondo, non mancherà. Sono curioso di sapere se tu in cucina c'hai solo maschi o anche femmine.
Ovviamente so anche molte donne in cucina, e anche bravine, perché ho una fiorentina brasiliana, ho una marocchina, ho una zingara arrivata con un progetto di recupero. No, io le vedo tutti i giorni e facciamo delle risate straordinarie, siamo a Firenze e si chiama il peperoncino zenzero e gli zingari si chiamano statellamente zingari. E mi faccio leggere anche tutte le mattine le mani, mi racconta delle sciocchezze straordinarie, ma è tutto un gioco, capito? E via avanti, l'elenco è lungo, ho anche un paio di giapponesi, e via, e via, e via, e via, e via, e via, e via. È tutto vero quello che tu dici, assolutamente. La fame però in Africa è arrivata 100 anni fa, perché prima non morivano di fame in Africa, è un prodotto della fame.
Non era possibile.
Cosa? Non era possibile, appunto, non era possibile, quindi l'abbiamo prodotta la fame e non l'hanno prodotta certamente delle donne.
Poi, insomma, un'altra domanda. Nella sua opera sono presenti aneddoti di carattere etimologico ed esiologico, con quelli del frate cappuccino di Aviano, dell'Arista, proprio del famoso convegno del 400, insomma, la vigilia della caduta di Costantinopoli? Poi voglio chiedere, nella sua opera, quanto si parla, quanto si tiene conto di un tema molto attuale, che è quello del cibo come aspetto identitario e come antidoto alla globalizzazione omologante e massificante? Ecco, queste, non so se sia stato chiaro.
Una domanda in realtà contiene molte, quindi
cercare, però voglio nemmeno fare le mie parole.
L'altro mi fa.
Io ho posto l'amicizia tra me e il microfono. Bene, allora, sì, è ovvio che.
Il mio lavoro mi chiama.
Bisogna pur mangiare a questo mondo, no?
Sì, non essendo io un accademico devo andare al messa. Grazie di nuovo, grazie a
tutti. Ciao, grazie. Ecco, rispondo molto direttamente e chiaramente alla domanda che in realtà è molto articolata, ne contiene molte. Ho dovuto, e mi ha fatto anche piacere, ma ho dovuto tenere conto di tutte queste cose, dei libri da cucina, come veramente si chiama, insomma, per i Martusi e non solo, ma tutta la grande tradizione, quindi Martino da Como, il Platina, il Messisbugo, eccetera. Non sono uno storico del cibo dell'alimentazione, ma appunto avendo avuto grandi amici che lo erano, Flandreni ho citato, ma mi sono dimenticato di citare il nostro carissimo Emilio Faccioli, che mi ha insegnato delle cose splendide, anche raccontandomi come riusciva a fare cucina da campo piuttosto raffinata durante la campagna di Russia, non era esattamente una cosa semplice. E quindi ho dovuto tenere conto di queste cose, così come ringrazio anzi per avermi ricordato il Concilio di Firenze, perché la faccenda della falsa moussaka, che poi sono la lasagna, la ferrarese, è proprio ambientata alla vigilia del Concilio di Firenze. Il Concilio di Firenze in realtà è ancora a Ferrara, viene da Basilea, dove sono rimasti invece i padri refrattari a ottemperare all'ordine pontificio di spostare il concilio, che gli sembrava un colpo di mano e in realtà lo era, e il capo dei refrattari era proprio Enea Silvio Piccolomini, che poi a sua volta sarebbe diventato papa, e finché era cancelliere pontificio era ferocemente filoconciliarista. Quando diventò papa diventò di un monarchismo di ferro, ma queste sono cose che succedono, insomma. Quindi anche lì ci sono appunto i monaci, la traduzione dell'Arista, no? Che poi più o meno è come Macris, Maccheroni, eccetera, Ariston o Ariste, che diventa l'Arista di Maiale, eccetera. È evidente che se non ci si riconosce dal punto di vista delle idee, ci si riconosce sempre dal punto di vista delle cose che si fanno. Come si parla, come si muovono le mani quando si parla, che tipo di storie ci si raccontano o si raccontano ai nostri figli, quando ancora li raccontiamo, purtroppo ormai è in uso dare a bare ai figli alla televisione che racconta pessime fiabe ai nostri figli, e infatti mi sembra che i risultati si vedano bene, insomma. E il cibo è rimasto un po' l'ultimo presidio, e qui io credo che abbia ragione Carlini Petrini, che insieme a Fabio Picchi, uno dei miei punti di riferimento abbastanza costanti, come così un gastronomo molto di complemento, perché in realtà se ci si affida alla massificazione, alla McDonaldizzazione, alla cocalizzazione del cibo, delle bevande, eccetera, e poi si finisce in quell'omologazione che è uno degli aspetti del deterioro della globalizzazione. Io per carità della globalizzazione ho detto fin troppo male, di continuo, eccetera, ma ci siamo dentro e bisogna ballare, siamo in un'auto in corsa, speriamo bene, speriamo non andare a spiaccicarsi, ma certamente dalle auto in corsa non si salta. E questa è la cosa che si dovrebbe ricordare anche la gente come me, che critica fin troppo la globalizzazione, multinazionale, eccetera, eccetera, dovrebbero capire che però la linea è questa. Fabio è ragionissimo, l'abbiamo seminata noi, la fame in Africa, allora cosa facciamo? Ci stiamo a stracciare le vesti, no? Cerchiamo magari di organizzare un minimo di legislazione internazionale
che tenga un po' a freno le lobbies, che garantisca certe cose. Questo sarebbe un toccasana anche sull'immigrazione, perché non fa piacere a nessuno lasciare il proprio paese, insomma. Se questi lo lasciano e addirittura vanno a affogare, ci vanno a affonare nel canale di Sicilia, ci possiamo nascondere dietro al dito, ma c'è la congiura dei jihadisti, eccetera, eccetera, no? Ci sono condizioni obiettive che fanno nascere queste cose, bisognerebbe imparare a curarle, perché è un male che in gran parte abbiamo causato noi, però ci ho detto, e non voglio far predica a nessuno, però sapete, vengo da una visione che mi ha orripilato, perché io vivo molto, viaggio molto e lavoro molto nei paesi del vicino Oriente, insomma, e io spero che molti di voi sappiano che cos'è Palmira. E in questo momento ci sono dei pazzi curiosi che vogliono distruggere Palmira perché vogliono essere martirizzati dalla reazione di quelli che loro chiamano crociati, questo non sanno che cosa dicono, fino al punto che hanno preso l'Occidente, che ormai è pienamente laico, per non dire ateo, l'hanno preso per una cristianità, figurarsi come sono fuori strada, però è quello che vogliono, ed è quello che invece probabilmente non avranno, perché probabilmente questi pazzi fanno comodo a un sacco di gente, altrimenti in qualche modo si sarebbero già fermati. E questo, francamente, è proprio come cultore di storia, come professore di storia, non diciamo come storico, sono parole grosse, mi colpisce e mi ferisce. A proposito di questo, poi dico solamente due cose molto semplici. Abbiamo parlato scherzosamente molto male degli storici. Anche se insomma almeno due di noi sono tali, nel senso, poi ci ha sempre fatto ridere l'idea che se uno vince un concorso all'università sulla cattedra di storia automaticamente lo chiama storico. Ora io non sono uno storico, non parlo per me, non parlo per lui, ma credo che lui sia d'accordo con me. Storico è il dottor Paolo Mieni, che tutte le volte compare in televisione sul sottopancia si fa scrivere storico. Io mi sono sempre vergognato, io preferisco che sul mio sottopancia si scriva quello che sono adesso, sono professore emerito all'Istituto Italiano, che poi indegnamente mi hanno aggregato alla scuola normale superiore, ma senza nessun mio merito, solo per un inghippo di carattere ministeriale. Però abbiamo detto male la storia, però sentite. Quando io avevo poco più di 30 anni e cominciavo a fare questo lavoro, ho avuto la fortuna di incontrare gli storici di razza, come Ernesto Sestano, come Giorgio Spini, come Carlo Frankovic, come Carti Mori, e devo dire con una certa difficoltà nei confronti di Carti Mori, per motivi per cui se avessimo a disposizione un tre quarti d'ora ve lo racconterei, ma non ve lo racconto, per gli altri invece. Pensate, Giorgio Spini, Carlo Frankovic, presidente, allora presidente dell'Istituto della Resistenza per la regione, io ero un ragazzino sotto gli aspetti buoni di Messi, eccetera, era un ragazzino terribile, venivo da esperienze di estremissima destra, e riuscivo a essere nello stesso tempo cattolico e micciano. Anche se ci avessimo altre tre quarti d'ora vi spiegherei anche questo. E una delle mie Bibbie di me, che mi piaceva tantissimo la storia, mi ero laureato perché mi piaceva la storia, dicevano che in fondo un certo geniaccio ce l'avevo per quel tipo di materia, però la mia Bibbia era la seconda considerazione attuale di Nietzsche sulla inutilità e il danno della storia per la vita e per la società. E ho continuato a lungo su questa strada. Beh, insomma, gli storici, quegli storici lì che credevano nella storia, che credevano che la storia avesse una ragione intrinseca, immanente, che la storia avesse un'anima, che la storia servisse a spiegare come l'umanità nel suo lungo percorso, gradualmente, nonostante le cadute e gli stagni, riuscisse a migliorare. Beh, questi mi hanno insegnato, perché l'altro mi hanno insegnato il mestiere, quello non, naturalmente non lo dimentico, ma mi hanno insegnato la moralità del credere fermamente in qualcosa. Quello che non trovo oggi, in questo tempo di forse languente benessere, ma ancora il benessere c'è, e di vuoto, di vuoto di idee, di vuoto sul piano dell'attenzione morale. anche perché gente come Spinner, come Frankovic erano onesti uomini. E questo è stata una grande scuola per me, tra l'altro per me che venivo da tutt'altre esperienze, mi ha insegnato a guardare l'altra faccia della luna, mi ha insegnato a capire quelli che pensavano diversamente da me, perché lo pensavano, quali erano le loro ragioni, perché sapete, non c'è nulla di peggio che credere qualche cosa non di sbagliato, tutti crediamo in cose sbagliate e se ne frega, ma di pensare che quello che crediamo è sbagliato semplicemente perché è mio, è quello che crediamo magari è sbagliato, è vero e magari sacrosanto solo perché è minoritario e tutti gli altri pensano al contrario, è una cosa che può portare alla follia, può essere veramente corrompente da un punto di vista spirituale. Quindi io credo che continuo a non credere che la storia abbia un senso immanente, da buon cattolico credo ce n'abbia uno trascendente, ma con questo non voglio annoiarvi, però ho un grandissimo rispetto per queste generazioni che, credendo nella forza immanente della storia, hanno riuscito a costruire qualcosa, anche se poi quel qualcosa si è rivelato diverso e forse peggiore di quello che loro pensavano. Ma lì appunto, un altro uomo che credeva nella storia, l'abate Rosmini, parlava anche dell'eterogenesi dei fini. Vi ricordate cosa dice Mefistofele nel primo Faust, no? Quando Faust gli chiede: ma tu chi sei? Io sono lo spirito che vuole sempre il male e opera sempre il bene. Ecco, in noi occidentali c'è insita questa cosa. E questa forza è effettivamente una forza storica, per cui io forse non sono stato un buono storico, questo è un problema di mio fallimento personale, parziale come tutti i fallimenti, d'accordo? Però ecco, quando sostengo che non credo nella ragione immanente della storia, oggi che non ci crede quasi più nessuno, e quei pochi che ci credono glissano, beh insomma mi sorprendo a pensare alla forza di queste generazioni che hanno costruito, hanno cercato disperatamente e onestamente di costruire qualcosa, ecco. E in questo veramente mi sento figlio di quella generazione storicistica, anche se storicista personalmente io non sono mai stato. Su Picchi è notoriamente una forza della natura, mi dispiace non potervi far vedere le fotografie della sorella, veramente mi meritava, lui continua a dire che merita ancora, io ci credo, e cercherò anche di verificare personalmente con opportune visite. Invece, per commentare quello che dice Fabio, che è andato via e quindi non posso fargli domande, fargli obiezioni, non sarebbe corretto, poi del resto sono molto d'accordo con molte cose che ha detto, vi leggo una cosa. Miracolato passato, il sostantivo è passato, nel senso proprio del passato, miracolato è l'aggettivo, è un atto che c'ha sempre veramente Dio in bocca, mi impressiona. Miracolato passato di porri e patate, quindi non è più semplice. Soffriggete parzialmente nel burro i porri, aggiungeteci delle patate spezzettate. Al primo colore che lambisce l'oro, fermate e frullate il tutto, allungando il passato con latte misto ad acqua. Parmigiano e tocchetti di pane fritti nell'olio vi daranno una sicura leggerezza d'animo, vi daranno una sicura leggerezza d'animo, determinata dalla bontà. Pepe o peperoncino per chi vuole. Questo è il primo paragrafo del capitolo di Ho fame di te e di Paradiso, intitolato Menù familiare, viva Dio, senza alcuna formalità. Uno che scrive queste cose parla con Dio, non c'è niente.